Logos, il potere delle parole, a cura del filosofo Luca Brovelli.
Un saluto a tutti gli amici di Radio Vegit, io sono Luca Brovelli e vi do il benvenuto alla prima puntata di Logos. Mangiare il risotto con l'ossobuco fa parte della nostra tradizione. Rinunciare a questa abitudine significa rinunciare alla nostra identità. Le tradizioni storiche di un popolo sono valori da conservare e da proteggere. Questa frase, che ci capita di sentire molto spesso, ci fa capire che viene usato l'argomento della tradizione per giustificare il consumo di carne. Questo perché la difesa della tradizione viene percepita solitamente come un valore da proteggere, no? Le tradizioni di un popolo sono qualcosa che vanno difese e che vanno tutelate a prescindere. Questo argomento di solito viene usato anche per difendere altri tipi di fenomeni, come per esempio la corrida o il paglio di sene, che comportano comunque lo sfruttamento degli animali. Si fa leva in sostanza sulla percezione positiva, potremmo dire, che il concetto di tradizione suscita, soprattutto negli spiriti più conservatori, e si finisce per credere che se è tradizionale allora è giusto. Ma può l'appartenenza a una tradizione avvalorare di principio qualunque abitudine? Parafrasando il Socrate del dialogo platonico Eutifrone, qualcosa è giusto perché appartiene alla tradizione oppure può continuare ad appartenere legittimamente a una certa tradizione perché lo riteniamo giusto? Infatti l'aspetto rivoluzionario del pensiero di Socrate, addirittura empio, se pensiamo che venne condannato a morte proprio per impietà, fu questo, cioè sostituire all'autorità della tradizione e quindi degli dèi, della famiglia, della civiltà di appartenenza, della società, l'autorità della ragione. Cioè, in sostanza, detto con le parole della filosofia contemporanea, Socrate inaugura la possibilità che in campo morale, potremmo dire, l'argomentazione razionale conti di più dell'abitudine consolidata, del retaggio del passato. Un gesto rivoluzionario che ancora ci coinvolge e che per certi versi ancora aspetta di essere abbracciato del tutto. Siamo ancora tutti molto legati, infatti, a quella che Sartre avrebbe chiamato l'inerzia del nostro vivere quotidiano. Tutto quello che abbiamo detto fin qui, però, pone un problema. Ma esiste davvero la ragione, potremmo dire con la R maiuscola, alla cui autorità si appellava Socrate e con lui tutta la filosofia successiva? Oppure esistono, come pensavano per esempio i sofisti, tante ragioni con la R minuscola, diciamo così, tante quante sono le persone, tante quante sono le culture? Ecco, l'avvicinamento al pensiero antispecista del Novecento ha aperto per me una possibilità prima poco esplorata, quella cioè che potrebbe essere l'empatia, anziché la razionalità o la ragione, il terreno più fecondo sul quale ricercare quel fondamento etico universale che cercava Socrate e che oggi sembra sfuggire. Il termine empatia, come sappiamo, indica la capacità di comprendere in modo immediato il sentimento dell'altro, cioè di entrare letteralmente nel pathos dell'altro, di cogliere il sentire dell'altro o al posto dell'altro. Ecco, la sfera sensibile ed emotiva è stata per tanti anni trascurata dai filosofi perché impegnati alla ricerca di un fondamento razionale e quindi universale. Ad esempio Kant, da buon illuminista, pensava che, essendo la ragione uguale in tutti gli esseri umani, questo fondamento andasse ricercato proprio nella ragione stessa, mentre la sfera sensibile, corporea e emotiva ci portava, diciamo così, fuori strada. Perché? Perché il corpo dice ciò che è giusto per ognuno, le emozioni ci portano verso strade che sono soggettive, individuali, personali. Quindi è impossibile cercare nella sfera, come dire, istintiva, corporea, sensibile, emotiva, quel fondamento etico universale. Tanti studi contemporanei però vanno alla ricerca di una dimensione etica universale che invece può essere radicata proprio in questa sfera sensibile ed emotiva. Secondo questi studi tutti avvertiamo un naturale, tra mille virgolette, rifiuto verso la visione e l'esercizio della violenza. Quasi tutte le culture primitive, che per rispetto diciamo dovremmo chiamare primeve, primitive sono un po' dispregiativo, erano costrette dalle circostanze ad uccidere animali per sopravvivere ed escogitavano dei potentissimi riti espiatori per purificarsi dal senso di colpa che provavano di fronte all'animale ucciso. Eppure va detto che sono pur sempre delle emozioni quelle che seguiamo quando difendiamo la tradizione, quando difendiamo la legittimità di certe usanze e di certi comportamenti. Non è facile, quindi, né se scegliamo la ragione né se scegliamo il lato sensibile e emotivo, trovare questo fondamento morale universale che sembra per certi versi sfuggire. In un'epoca però come la nostra, nella quale a me pare di vedere che soffia molto forte il vento della chiusura identitaria, delle barriere, dei muri, dei confini, dei porti chiusi. È forse urgente provare a riscoprire molto faticosamente tutto quello che ci accomuna anziché quello che ci divide, senza per questo naturalmente togliere la molteplicità delle bellissime differenze che caratterizzano i vari popoli e le varie culture. Si tratta cioè di fare come molta filosofia, dai presocratici fino al Rinascimento, ha capito da tempo, di cercare l'unità nel molteplice. Forse in questo modo ragione ed empatia, potremmo dire, possono collaborare in un modo fecondo per cercare di costruire una società nella quale ritornare a riappropriarci delle nostre migliori caratteristiche e diventare ciò che forse non siamo mai stati, e cioè pienamente umani. Cosa questo significhi? Provo a spiegarlo con un esempio. Tutti noi abbiamo assistito alle scene degli animali trasportati nei camion diretti ai macelli ed è capitato di incontrare lo sguardo, ad esempio, di un maiale carico di vuoto, di stanchezza, di noia e di rassegnazione. Ecco, è lecito pensare che la nostra reazione, quando dico nostra intendo la nostra di tutti gli esseri umani al di là delle varie differenze personali, soggettive, culturali, possa essere la stessa? Quando i nostri occhi incontrano quelli dell'altro, potremmo dire umano o animale che sia, emerge una voce che una volta messa a tacere ogni altra voce assordante che ci impedisce di ascoltarla, la voce della tradizione, del conformismo, delle abitudini consolidate, delle impellenze quotidiane. Ecco, ha senso pensare che questa voce dica e suggerisca a tutti la stessa cosa? Ha senso credere che, cioè, di fronte a quello sguardo, la nostra risposta più autentica e più profonda possa essere la stessa?
Logos, il potere delle parole.